uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
E giovedì ci avviciniamo al fine settimana e siamo tornati a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti, per chi ancora non sapesse chi sono, è fortunato. E sono con i miei angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi. Buongiorno a voi, miei cari.
Buongiorno.
Buongiorno,
eccoci qua.
Chiara.
Voi sapete chi sono invece?
Lo immaginiamo, lo immaginiamo, Chiara Nicoletti, lo immaginiamo.
Non so, vediamo un nome scritto sulla pagina di Skype, ma non sappiamo bene altro.
Accendere questo giovedì mattina, profumare di essenze questo giovedì mattina con una notizia appunto profumata.
Beh, profumatissima, cara amica, perché durante il Super Bowl, che insomma ci ha fatto vedere spot di tutti i tipi, nonché quello meraviglioso con Bruce Springsteen e anche l'altro con Timothy
Chalamet
nei panni del figlio di Edward Mani di Forbici, insomma, la nostra amatissima Dolly Parton ha lanciato un suo profumo che sarà venduto in una bottiglia rosa shocking, insomma lei si addice il rosa, alle note di mandarino, pera, jasmine e patchouli, alla modica cifra di $9.95. Si potrà avere la confezione mini e capire se ci piace e poi insomma sborsare il giusto, che adesso non ti saprei dire, ma insomma ecco, un'altra grande che ha bisogno di fare cassa.
E poi un'altra grande che ha dei gusti un po', come dire, iper femminile, iper dolce, perché tutti quei componenti che ha detto Angela in un profumo solo deve essere una roba che è un po', ecco, come dire, impegnativo, che ti rimane un po' addosso per un po', ecco.
Poi non hai visto la bottiglietta, perché la bottiglietta che ho detto che è rosa, cristallo rosa, ha un tappo sul quale campeggia una magnifica farfalla rosa di cristallo, quindi è tutto.
E qui scusate, a farfalla mi inviti a nozze, perché senza riferimenti non richiesti la fragranza è stata chiamata anche Dolly Scent from Above, che è appunto, Angelo mi tradurrà,
perché il profumo di Dolly dall'alto, cioè che arriva dall'alto.
Beh,
è come la voce divina, non so come dire, la mano,
certo,
del Signore sulla testa, un po'
come Superwoman, insomma, siamo lì.
Sento,
ecco.
Lei è una superwoman, iperwoman più che super.
Angela prima di iniziare diceva che secondo lei è una risposta ai profumi di Gwyneth Paltrow.
Ma sì, ma sai che Angela, lei ce l'ha con sta Gwyneth Paltrow, lei c'ha una roba personale che non le sta simpatica. Cioè sicuramente è meno esagerata di Gwyneth Paltrow, perché lei fa un profumo normale, fa un profumo da profumo, non fa un profumo che proviene dalle sue parole. E poi lei fa un profumo, non fa una candela, quindi già anche lì abbiamo due ordini di pensiero diversi. No, volevo dire una cosa rispetto, che non c'entra niente con Dolly Parton, ma c'entra molto col Super Bowl, che ieri Stephen Colbert nel suo programma ha fatto tutta la sua introduzione parlando solamente del Super Bowl, e mi ha fatto molto ridere perché ha fatto una domanda diretta, un'esortazione più che una domanda diretta a Bruce Springsteen, dicendo: Bruce, hai 71 anni, non mi puoi andare in pieno inverno in Arkansas su una cabriolet, ti ammali, poi non canti più, per cortesia stai attento. Diceva questa cosa: noi fan non possiamo vedere un rischio così alto sulla tua persona. Mi ha fatto
è vero, deve stare attentissimo. Comunque, Angelo, per risponderti, c'è un motivo per cui tra i tanti io non amo Guinetta, insomma, è la fidanzata vista di Iron Man, questa cosa non mi va giù.
Come si permettono effettivamente?
Ma come si permettono tutte queste donne che girano intorno
agli uomini che vuoi tu?
Agli uomini che voglio io.
Invece comunque, scommetto che non sei una fan, mentre Angelo so che lo è, della coppia Ferragnez, Chiara Ferragni Fedez, che fra poco saranno i protagonisti di una docuserie stile Sandra e Raimondo.
Ecco, che noia, che barba. Per il resto faccio commentare ad Angelo.
Ma sarà tipo Sandra e Raimondo o sarà tipo i Kardashian o tipo quelle cose lì? Perché bisogna capire se è una roba recitata e scritta o se è una roba proprio tipo reality che gli seguono e fanno. Non si capisce bene se è veramente una sitcom, perché se è una sitcom recitata la vedo durissima, che però loro già due sono in grado di scrivere uno script e fare una roba tipo da attori che non sono.
Però Fedez, se avete notato, se avete Amazon Prime Video, lui già è testimonial, diciamo, della piattaforma e dei prodotti della piattaforma, e fa un po' questi siparietti comici.
Comici, ma non so proprio recitare.
Città dell'assurdo, non so. Anche se, secondo me, se gli facessero fare, speriamo che gli facciano fare dei quadretti, magari ricostruiti, ma di vita quotidiana, un po', diciamo, un po' seguiti, non proprio assolutamente improvvisati, ma lasciati un po' più a briglia sciolta, forse potrebbe funzionare. Io devo dire che li ho molto rivalutati questi due nell'ultimo anno, tantissimo, sia proprio come uso del personaggio pubblico. Ecco, secondo me si sono riusciti entrambi a ricostruirsi una, se si può dire, verginità social e sociale, e quindi ci sta che adesso si cavalchino quest'onda, insomma.
Comunque la notizia vuole che questo docu reality sia sulla scia di Keeping Up with the Kardashians, quindi siamo più in area Kardashian che un Sandra Raimondo.
Siamo più uno che gira con la telecamera mentre loro si fanno il tè, giocano con Leone, tirano su le tapparelle, fanno queste cose.
Ma c'è pure l'altra creatura che sta per arrivare.
Perché vuoi che non mi capitalizzino gli ultimi giorni di maternità? La signora è una che ha capitalizzato tutto, quindi capitalizzerà anche questo.
Staremo a vedere, miei cari. Fred. È arrivato un po' il momento di parlare di premi e di festival, come da consuetudine per The Festival Insider. Quale siamo? Iniziamo con una notizia sui nastri. Sono stati annunciati i due nastri dell'anno, uno va a Notturno di Rosy e l'altro a Salvatore Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino.
Due nastri un po' a sorpresa, perché pensavamo che questi due registi ormai, insomma, avessero veramente vinto di tutto, super acclamati ovunque nel mondo. Invece i nastri hanno deciso che i premi del 75esimo anniversario andassero a due nomi di peso, e sì, insomma, credo che ci sia poco da dire sul fatto che siano gli autori probabilmente più rappresentativi nelle ultime stagioni, al pari di Sorrentino, insomma, di Garrone, sono sicuramente i due registi più internazionali. Quindi, insomma, un premio all'Italia, ma che guarda molto fuori dai nostri confini.
Eh sì, allora, proprio ieri ricordavamo anche quella bella conversazione tra Inarritu e Gianfranco Rosy di Guadagnino. Ne parliamo fin troppo spesso perché ha mille progetti in cantiere, soprattutto internazionali, per cui una scelta di ampio respiro.
Sì, anche è una scelta un po' strana anche per il tipo di film che hanno premiato di Guadagnino, però, perché non è un film tanto guadagninesco. E poi perché è un film che ha avuto molto meno riscontro mediatico e di pubblico, e anche di riconoscimento da parte del pubblico, no? Essendo un documentario poi molto così specifico di moda, quindi era più dedicato a una diciamo nicchia, per quanto ampia, di pubblico molto meno generalista di un film narrativo normale. Quindi anche quella è una scelta singolare, che vengono premiati due documentari, perché sono che sono entrambi documentari, anche questo con polso e temi e visione completamente diversa, no? È un segno. Non so se la quotidianità in questo periodo, dove siamo molto meno propensi al sogno ma più propensi a guardare al futuro, magari, e all'analisi, il fatto che due documentari vengano segnalati in un colpo solo è da pensare, come diceva una volta Marilyn Monroe nei suoi film, è per fare una citazione bassa, ecco.
Invece passiamo ai festival, perché dobbiamo parlare di molti festival. Incominciamo da l'ennesima notizia su Cannes. In questo caso è una supposizione che
siamo
viene da niente di meno che Paul Verhoeven, vero?
Sì, Paul Verhoeven, che in una intervista alla radio olandese ha detto che l'ha buttata lì proprio come se fosse una notizia da nulla, che Cannes tanto verrà spostato ad ottobre, punto, mettendo nel panico e nella tragedia e nella confusione soprattutto tutti gli addetti ai lavori, giornalisti, e anche lo stesso giornalista che lo stava intervistando, che non ha avuto neanche la capacità e il tempo di razionalizzare l'importanza della cosa e di controbattere. Se questa cosa fosse vera, alla faccia del piano B, diciamo, cioè è una cosa molto molto grande, e comunque segnerebbe un ulteriore problema, invece che il problema di andare a Cannes a luglio che fa caldo, come dicevamo noi scherzando qualche puntata fa, c'è un problema poi di ulteriore contemporaneità di eventi cinematografici in giro per l'Europa, lasciamo perdere l'Italia, ma anche non solo l'Italia, quindi si può rischiare di avere o di andare in overdose da festival in un periodo di tempo molto breve e concentrato, per cui non tutti potranno, anche i professionali, potranno permettersi di andare ovunque, quindi lì bisognerà fare delle scelte. Forse potrebbe essere una, io spero che riescano a farla a luglio, sinceramente, così almeno rimaniamo vagamente nei ritmi di tutti gli anni, anche se farà caldo, anche se tutto quello che ci dicevamo, perché almeno basta, perché quant'è che stiamo dietro a queste notizie di Cannes che sposta le date? Ormai sono 6 mesi.
Non se ne può più. Io già sono stanca anche di darle queste notizie, però in questo caso faceva ridere perché non era una notizia ufficiale, ma veniva da Paul Verhoeven, quindi a buffo così, cioè ora la sparo così, no? Non so, Angela, che ne pensa, ma andiamo avanti, come dire.
Andiamo a riprendere proprio.
Andiamo avanti e riprendiamoci, facciamo i complimenti al Sundance Film Festival, che pare che abbia triplicato il suo pubblico quest'anno nella versione online, vero?
Sì, vedi che queste versioni online poi alla fine da una parte sono penalizzate, ovviamente, perché vedere film in sala, lo diciamo sempre, è tutta un'altra cosa, dall'altra però offre la possibilità a degli spettatori che mai sarebbero potuti andare fino in America di vedere dei film belli, interessanti, quindi insomma da queste formule non si tornerà più indietro. Tutti i festival saranno parte in presenza e parte online, come anche giusto che sia.
Ed ancora festival, questa volta ho scelgo Angelo per parlarne, perché la Berlinale si prepara al suo evento digitale a marzo e intanto spara comunicati a manetta.
Allora, a parte che la Berlinale è famosa per avere una produzione di comunicati stampa superlativa, ecco, rispetto a un festival qualsiasi normale, però sì, la Berlinale ha cominciato, questa è la settimana con la S maiuscola per la Berlinale, perché ogni giorno la Berlinale comunicherà il contenuto di una sezione. Abbiamo cominciato con Generation Plus, che sono le due sezioni dedicate al cinema per ragazzi e adolescenti. Generation Plus appunto è quella per i ragazzi e adolescenti un po' più grandi, Generation quella per i ragazzini e per i bambini, ed è una sezione che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi 5-6 anni. È nato come una sezione proprio dedicata a un pubblico di super nicchia minima, e poi invece le scelte artistiche che sono state fatte all'interno di questa sezione hanno fatto sì che la sezione facesse un salto di qualità e anche un salto di pubblico, andando a interessare anche il pubblico che non si dedica esclusivamente a quella fascia di età, perché sono film molto spesso, quasi soprattutto quelli di Generation Plus, sono molto spesso film che vanno bene per tutte le età, non sono, come dire, non sono solo film per bambini o solo film per ragazzini, ma sono film che hanno dei temi che possono essere tranquillamente usati in modo ambivalente sia dal pubblico diretto di riferimento che dall'altro. Quindi adesso non stiamo a fare l'elenco di tutti i film perché non ha senso, sono anche un'infinità, quindi diventeremo tediosi, però se questo è il, diciamo, l'andamento della Berlinale, sono molto curioso di vedere per le altre sezioni, quelle un po' più alte, tipo Panorama Forum e poi il concorso e gli eventi speciali, il Berlinale Special, che cosa hanno fatto. Bisogna dire che la Berlinale ha già comunicato anche i contenuti della sezione delle Berlinale Series, che è la sezione dedicata alle serie TV, dove ci sono, mi pare, 6 o 8 serie televisive da tutto il mondo che vengono mostrate nella loro integrità nell'arco dei giorni del festival, tra cui anche la serie evento inglese It's a Sin, che sta avendo un successo strepitoso trasversale, è stata la serie TV inglese che ha avuto più binge watching dalla storia delle serie TV, cioè è stata vista nel minor tempo possibile dal maggior numero di persone possibile. Comunque, adesso aspettiamo le prossime sezioni, quelle dove ci sarà un po' più ciccia.
Beh, una ce n'è intanto, esatto, di ciccia, scusate, perché c'è ciccissima nella sezione della Berlinale retrospettiva, che quest'anno è dedicata alla Screwball, alla mia amatissima Screwball.
Cioè, per un anno che non andiamo, porca vabbè,
capisci? Ecco,
capisci, apposta lo fanno.
Film meravigliosi con le attrici che noi amiamo, perlomeno per le quali io vado pazza, da Mae West a Carole Lombard, i film sono quelli proprio stupendi di quel periodo, e insomma, qua con una punta di orgoglio, fatemi dire che 20 anni fa questa stessa retrospettiva l'ho curata insieme a Cesare Petrillo per il Palazzo delle Esposizioni. Così, wow, fatemelo dire, perché
te l'hanno
per una volta prima della Berlinale.
Prima di iniziare il liceo.
Siamo andati a cercare le copie in tutto il mondo, sono arrivati un sacco di film dagli Stati Uniti.
Bellissimo.
Quindi per questo amo da morire.
Aggiungo,
la commedia sofisticata.
Aggiungo ai vostri interventi e chiudo dicendo che Angelo si è perso un comunicato per la via, perché è uscita anche la selezione di Forum con
vedi,
una serie di titoli che appunto non vi sto ad elencare, però mi ha colpito una coproduzione Italia-Spagna, si chiama La Veduta Luminosa, The Luminous View, di Fabrizio Ferraro, quindi una prima mondiale. Siamo abbastanza curiosi, questi film noi da accreditati li vedremo virtualmente e poi vi faremo sapere. Fred. È arrivato il momento che aspettate ogni settimana, lo so, l'appuntamento con il nuovo numero di Film TV, e a parlarcene è tornato il nostro caro, amato Mauro Gervasini. Bentornato.
Grazie per la presentazione così affettuosa, ricambiata naturalmente. Ciao a tutte.
Ma noi ti aspettiamo veramente,
sì,
l'appuntamento
sì,
del giovedì per noi è intoccabile, assolutamente.
Fisso, sì.
Le nostre chiacchierate / lucubrazioni cinefile.
infatti
allora, da cosa iniziamo? Cosa ci leggiamo questa settimana?
Ma guardate, io vi proporrei di partire dalla copertina, che è dedicata a un film italiano che è Est Dittatura Last Minute. È un film molto curioso, molto anche insolito nel panorama del cinema italiano. È realizzato da due figli d'arte in ruoli diversi, Antonio Pisu e Paolo Rossi Pisu sono rispettivamente regista e produttore, hanno fondato una società che si chiama Genoma e che ha delle ambizioni tradizioni, anche se volete, all'interno del cinema italiano, di fare un cinema popolare che in qualche modo si possa ricollegare alla grande tradizione della commedia italiana. Sono i figli di Raffaele Pisu, che è stato un attore di grande versatilità, ha fatto teatro, radio. Adesso mi stavo occupando casualmente di Nino Manfredi e ho visto che hanno cominciato assieme a recitare in Rai, avevano un gruppo insieme a Gianni Bonagura, erano una specie di trio e c'erano, e appunto giovanissimi, perché parliamo degli anni 50 ancora, hanno cominciato assieme. Devo dire che con Raffaele Pisu c'entra relativamente il film, che racconta invece la storia di questi tre ragazzi che nel 1989 decidono di fare un viaggio, il viaggio che si fa sempre di solito si fa dopo la maturità, ecco, questo tipo di viaggio un po' più avventuroso di quello che ci si potrebbe aspettare dalle vacanze estive, e decidono di andare in Romania, solo che in Romania c'è ancora Ceausescu, quindi in realtà e naturalmente ci vanno come ci si poteva andare negli anni 80, quindi non volando in aereo in un attimo, ma facendosi mezza Europa, quindi è una specie di road movie, anche se poi è molto concentrato nelle tappe che loro toccano, però naturalmente c'è dietro anche il tipico, tra virgolette, falso movimento dei road movie, che poi sono il preludio ad una crescita, ad un viaggio che è soprattutto quello interiore di maturazione di questi tre ragazzi. E insomma è un film, se volete, anche fresco, nonostante la tematica non sia nuovissima, perché di road movie di questo tipo ne abbiamo visti tanti, ed è un po' una caratteristica del cinema italiano, quindi direi che è il tipico film che uno vede e lo mette di buon umore, prima cosa. Seconda cosa, gli viene voglia di partire immediatamente, soprattutto in questo periodo di confinamenti obbligatori.
E poi c'è questa rivelazione, no? Lodo Guenzi dello Stato sociale in versione attore.
Sì, uno dei tre ragazzi è Lodo Guenzi, appunto, lo dicevamo prima off the record. Lodo Guenzi in realtà nasce come attore, perché faceva l'attore di teatro prima di cantare, e se uno pensa però anche al tipo di proposta che fa lo Stato sociale, si rende conto come in realtà non sia mai tramontata questa sua antica vocazione. Poi antica, parliamo come se si trattasse di un attore settantenne. No, naturalmente, insomma, ha cominciato da giovane, però c'è una sorta di approccio abbastanza teatrale anche nelle esibizioni che fa la band. Qui è in tutt'altro contesto, naturalmente, perché poi tra l'altro è un contesto che, data anche la sua età, lui non ha potuto che conoscere se non per interposta persona, perché appunto il film è ambientato negli anni 80, con anche la colonna sonora che ci si può aspettare, diciamo così, da quegli anni. Anche se devo dire che, siccome loro vanno, questo lo dico anche per esperienza personale, perché io un po' più avanti rispetto a loro, insomma i primi anni 90, sono stato in Ungheria, quando però l'Ungheria si era già caduto il muro, però l'Ungheria era ancora l'Ungheria, quindi insomma si apriva, erano i primi tempi in cui si apriva all'Occidente e, diciamo così, a gente che arrivava da fuori, e una delle cose che mi ha colpito tantissimo è che tutti ascoltavano la musica italiana che io non avrei mai ascoltato manco sotto tortura. C'è Toto Cutugno, per esempio, una star assoluta, e qui in questo caso lo dico, così vi preparate, Albano e Romina, che sono dei grandi classici.
Ma l'effetto Sanremo, perché Sanremo ha sempre superato qualsiasi confine. Quindi quelle sono le canzoni che poi sono arrivate nel resto d'Europa e non solo.
Sì, certo, infatti, assolutamente. Sì, perché erano. Sì, poi loro hanno avuto anche, credo per motivi diversi da Sanremo, forse addirittura al di sopra di Sanremo, questa grande passione per Celentano, lo sapete, no? Anche in tutto l'est, però devo dire che Celentano davvero ormai è il nostro cantante più amato nel mondo, direi, quindi non è soltanto una questione dell'est. In questo caso comunque sono Romina e Albano e Felicità, che insomma è la canzone un po' il leitmotiv. No, poi c'è anche Battiato, insomma ci sono altre cose, però non è un aspetto secondario questo che della colonna sonora.
Sembra un'operazione nostalgia, in realtà ci dice che ancora oggi poi quel sentimento di desiderio di scoperta, di perdersi, di abbandonare un po' i freni, ce l'hanno sempre gli adolescenti, insomma, noi ce l'abbiamo avuto, e quindi anche da questo punto di vista, nonostante la confezione sia chiaramente legata a quegli anni, c'è qualcosa di vitale. Non so se anche tu hai avuto questa sensazione.
Sono assolutamente d'accordo. Aggiungerei una cosa, che noi abbiamo comunque un approccio nei confronti, noi italiani abbiamo un approccio nei confronti di questo tipo di racconto che è sempre abbastanza alla pari, cioè noi non trattiamo mai la meta che potrebbe essere considerata esotica cinematograficamente parlando, guardandola dall'alto verso il basso, ma con una sorta di fascinazione autentica, come se davvero fosse anche per noi una scoperta totalmente inedita. Questo lo dico perché, per esempio, un road movie americano avrebbe probabilmente avuto un altro tipo di atteggiamento nei confronti di questo tipo di realtà che stava a svelare, e questa cosa viene percepita all'estero. Non è un caso, questo lo dico perché è scritto su FinTV nell'intervista che è stata fatta ai due autori, chiamiamoli così, da Rocco Muccagatta, durante la proiezione veneziana delle notti veneziane delle giornate degli autori del film. È andato a vedere il film Oliver Stone, che era lì perché presentava il libro, presentava l'autobiografia, e Oliver Stone è piaciuto molto il film, tant'è che ha, naturalmente quando gli autori sono venuti a saperlo sono impazziti, perché chiaramente avere un tipo di e lui ha permesso loro di utilizzare, diciamo così, la sua, sai quando metti le frasi di solito nei libri, Stephen King, no? Gli dice: questo libro è un capolavoro firmato Stephen King. Ecco, loro hanno avuto la possibilità di utilizzare una frase di apprezzamento nei confronti del film fatta da Oliver Stone. Ma se ci pensi, un regista come Oliver Stone, che di film in cui c'è un impatto violento tra una realtà che non è la nostra e il protagonista, il personaggio, ne ha fatti un sacco, che però si emoziona per un film così, in cui questo impatto è più, come dire, ingenuo, naif, se vogliamo.
Sì.
Questa cosa, guardate, è davvero è il succo del film, secondo me, ed è anche il motivo per cui è un pochettino, lo possiamo vedere come un qualche cosa di diverso rispetto alle decine di film che abbiamo visto sul tema road movie e sul tema viaggio, insomma, viaggio post-adolescenziale, diciamo così.
Ma a proposito di viaggio e non post-adolescenziale, o meglio, per uno dei protagonisti sì, per l'altro no, c'è Notizie dal Mondo, il nuovo film di Paul Greengrass, che dal 10 febbraio è su Netflix e che vede un Tom Hanks inedito, e il cui regista è stato intervistato da Andrea Fornasiero, e quindi l'intervista è lì, bella, su FinTV di questa settimana.
Infatti, allora, Paul Greengrass non ha bisogno di presentazioni, un regista inglese, devo dire, uno dice, cavolo, un western fatto da un inglese, però ci sono anche dei... guardate, ho scoperto, non lo sapevo, però ho scoperto che il papà di Mia Farrow, John Farrow, che è stato un grande regista e ha fatto uno per me dei western più belli di sempre, che è Hondo con John Wayne, che da noi non è considerato un cult, ma in America è davvero considerato uno dei grandi film di John Wayne, era australiano, non era americano, era australiano, non lo sapevo, questa cosa mi ha incuriosito, perché e allora no, questo film è un film molto interessante, forse non del tutto risolto, ma non voglio dare un giudizio di valore, poi dopo lo vedrete, il film è a disposizione proprio da questa settimana su Netflix, quindi lo possono vedere tutti, però partirei dall'aspetto più interessante del film. Allora, il film è tratto da un libro che si intitola News of the World, cioè Notizie dal Mondo, che prima di tutto è stato scritto da una donna, Paulette Giles, ed è abbastanza curioso che sia una donna a scrivere un western, perché guardate che è un western dove ci sono anche alcuni dei cliché tipici del western, quindi c'è la sparatoria, il cattivo, gli usurpatori, i villaggi che vengono tiranneggiati, quindi non è una cosa che cioè una cosa che sceglie anche di seguire la tradizione di quello che è considerato il genere più tra virgolette maschile in assoluto, ed è un libro che, il libro non l'ho letto, però so che è molto importante, è stato anche finalista alla National Book Prize, che è un po' il premio stregamericano, quindi diciamo è arrivato in finale, quindi insomma è il credo abbia una. E la cosa curiosa, però, davvero qui devo dire molto originale, è che si sofferma su una figura che è esistita storicamente, ma di cui a memoria nessuno si era mai occupato prima, che è quella del newsman. Chi è il newsman? Il newsman era questo signore, non necessariamente un giornalista, anzi non lo era quasi mai, che però andava per i villaggi del West, soprattutto quelli, le cosiddette instant town, quelle che nascevano con uno scopo preciso. Ad esempio erano i villaggi che nascevano per ospitare quelli che costruivano la ferrovia, ok? E lui cosa faceva? Arrivava in questi posti, di solito nel salone del saloon, si mettevano tutti seduti come in un teatro, e lui raccontava le notizie, cioè leggeva i giornali. Poi naturalmente c'erano quelli che li interpretavano, quindi davano anche un respiro particolare a questa lettura, o quelli che invece li leggevano e basta. Ed era, diciamo così, una sorta di voce, l'unica apertura sul mondo che questi signori avevano, perché erano, nella stragrande maggioranza dei casi, stiamo parlando di zone totalmente remote, cioè proprio sperduti in mezzo al West. Quindi anche dal punto di vista storico il film ha una collocazione precisa. Siamo immediatamente dopo la guerra civile americana, cioè diciamo lo stesso periodo di Sentieri Selvaggi, e non lo cito a caso, e che è stato un periodo particolare, si chiama storicamente, si definisce l'era della ricostruzione, perché appunto stavano facendo le infrastrutture in quel momento, e però fare le infrastrutture voleva dire anche, ad esempio, tradire i vari patti che si erano fatti con gli indiani, invadere le riserve, farli fuori tutti, quindi insomma non era tutto oro quello che luccica. Qualcuno ha detto che questo è il primo film dell'era Biden, e il film ovviamente è stato fatto prima, però c'è già la presenza di Tom Hanks, che sceglie sempre personaggi, diciamo così, con un'addirittura morale, lo conosciamo, insomma, cioè, a parte ovviamente non sto parlando del Tom Hanks Forrest Gump, benché anche quello, però parlo dei suoi personaggi soliti e dei personaggi che il capitano della nave che aveva già fatto per Paul Greengrass, adesso non mi ricordo il titolo del film, però insomma, per dire,
era
Captain Phillips, e quindi insomma diciamo un po' un personaggio così che si trova, e lui deve in teoria accompagnare questa bambina di origine tedesca che è stata cresciuta dagli indiani in realtà, quindi parla, lui capirà poi che capisce il tedesco, parla il Kiowa, cioè il dialetto della tribù a cui è stata cresciuta, ma non l'inglese, e questo naturalmente crea questa sorta di incomprensione. Non dico di più, però insomma da lì nasce una, il motivo della mia perplessità, se posso dirlo, è che purtroppo il western oggi deve pagare un po' il pegno alla nuova cultura. Guardate, il termine mi fa orrore, però diciamo politicamente corretta per intenderci, ecco, non è esattamente così, però diciamo per farvi capire, per cui alcune sottolineature sono un pochettino didascaliche, ma non dico di più, veramente invito gli ascoltatori a vederlo e a farsi loro un'idea, insomma. Red Film
Radio. E stiamo parlando con Mauro Gervasini, che ci sta raccontando del numero di questa settimana di Film TV.
Ecco, dagli uomini con la pistola nel West alle donne con la pistola, quelle di Luc Besson.
Sì, Luc Besson ha fatto un nuovo film, si intitola Anna. Qui c'è un servizio importante sul giornale del direttore del Festival di Locarno, John Nazzaro, che condivide con me questa guilty passion per Luc Besson, che non se la passa bene in questo momento, sia dal punto di vista personale, perché è in attesa di giudizio, è finito dentro nel gorgo del Me Too francese, ma anche dal punto di vista finanziario, perché la sua società, l'Europa Corp, come la chiama lui, la mini major, sta avendo dei problemi, peraltro anche molto interessanti da studiare, perché implicano il rapporto con gli americani da parte degli europei, cioè insomma ha delle implicazioni. Comunque insomma, per farla breve, questo film è stato il film che ha avuto meno successo in assoluto di Besson, anche in patria. Stiamo parlando di un regista che ha piazzato ben due film tra i primi 20 più visti film francesi nella storia. Uno è Taxi 2, di cui lui era sceneggiatore e produttore, e l'altro, forse ve lo ricorderete, Le Grand Bleu, che era il film che lui fece da giovane su su Maiorca, vi ricordate? Il,
certo,
l'apneista, il nuotatore siciliano, e che è stato un enorme successo in Francia quel film. E invece adesso noi ci siamo occupati delle sue, dei suoi personaggi femminili, perché lui è stato il primo in fondo a codificare, diciamo così, anche qua uso per semplificare, una sorta di James Bond donna, ecco, anche se in realtà non è esattamente così, perché i suoi personaggi femminili poi hanno sempre delle estrazioni particolari. Di solito sono delle ragazze, ovviamente sempre bellissime, che però hanno un passato abbastanza devastato, cioè il prototipo naturalmente è Nikita, che era tossicodipendente e rapinatrice, e poi viene addestrata a diventare un sicario di Stato. In Anna invece è una ragazza che è orfana e ha da giovane un fidanzato violento e anche egli inserito nella malavita, che viene tra virgolette salvata. In realtà si scoprirà poi, ma non sto spoilerando, insomma uno lo capisce anche solo dal trailer, dal KGB, per diventare una spia del KGB. Poi da qui nasce una storia completamente diversa, che naturalmente sarà anche una storia d'amore, perché lei avrà due contendenti che però giocano su campi avversi. Da una parte il caposezione della CIA, interpretato da Cillian Murphy, che tutti noi amiamo per essere il Thomas Shelby di Peaky Blinders, e dall'altra Luke Evans, che invece fa la controparte del KGB. Luke Evans, che in teoria sarebbe uno dei candidati a sostituire Daniel Craig nei panni di James Bond, ma temo che ormai invecchieranno tutti prima.
La vedo dura.
Anche io, anche perché cominciamo a vederlo sull'ultimo James Bond e poi facciamo previsioni che qui veramente sta diventando una barzelletta, specialmente ad Support Day su Fred, cioè è il film più parlato, commentato senza averlo visto della storia. Sì, per mesi, ogni tanto esce. Le abbiamo dette tutte sulla figlia che non si sa se è avuta con la 6-2, poi così, cioè non sappiamo più che inventarci, e ormai ne parliamo solo con tristezza, in attesa.
Lo so. Ho visto che ci sono anche un sacco di meme di Daniel Craig vecchissimo alla anteprima del film.
Beh, certo, Luke Evans sarebbe una rivoluzione vera, insomma,
da
anche perché
punti di
lui
vista.
Certo, essendo come dire, gay dichiarato e lottando da sempre per i diritti LGBT, sarebbe veramente una rivoluzione. Ora non so se il mondo del cinema e soprattutto gli appassionati di James Bond sono pronti a questo.
Beh,
però sarebbe fantastico.
Cioè, voglio dire, non credo che nel caso in cui lui dovesse, perché comunque che fosse considerato, era vero, lo ha detto anche lui, non credo che poi dopo facciano un James Bond gay.
Però sarebbe una straordinaria sarebbe un punto di arrivo, no? Sì. Del resto, voglio dire, Luke Evans fa lo vediamo, interpreta uomini, non gli diamo un genere, senso che
posso dire una cosa,
in questo è particolare come attore, lui
è particolare, è anche bravo, secondo me
bravo, certo, assolutamente.
Poi ha un'altra caratteristica che me lo rende particolarmente simpatico, è gallese, e se voi andate su YouTube lo trovate, recita perfettamente in gallese, cioè che è una lingua difficilissima. Ovviamente lui è gallese, quindi l'avrà imparata da quando è nato, però non è così. Un altro attore che recita benissimo in gallese è il protagonista di The Americans, Matthew Rhys, che è gallese pure lui, e leggevo che aveva insegnato anche i suoi bambini, pur essendo nati a New York, a parlare gallese, ma non lo so, vedremo. Adesso guardate, questa cosa di James Bond, ne hanno bruciati talmente tanti di nomi che veramente non saprei più.
Ci sorprenderanno.
Ma guarda, adesso poi Angela, io ti devo dire, uno di quelli è il tuo amato protagonista dell'ultimo film di Umberto Pasolini, ma magari non diciamolo che gli portiamo sfortuna, non lo so.
Sì, no, sì. James Norton.
Esattamente, James Norton. No, lui effettivamente, lui ha il fisico del ruolo.
Sì, ce l'ha.
Ce l'ha, e anche l'età, perché poi naturalmente purtroppo sai, questi attori di cui si parla da tempo poi cominciano anche a invecchiare e dopo un po', cioè adesso ci vorrebbe un James Bond un po' più giovane che non un cinquantenne, ecco, per intenderci, e Norton andrebbe benissimo, ecco, da questo punto di vista, ma vedremo, staremo a vedere.
Mi piace come siamo passati da questo numero dal numero della settimana di Film TV al prossimo James Bond, e quindi grazie Mauro perché
grazie
hai concesso anche questa discussione nella discussione, e con il Toto James Bond salutiamo Mauro Gervasini, ci diamo appuntamento alla prossima settimana con il prossimo numero di Film TV.
Grazie a voi, a presto, ciao.
Ciao Mauro.
Fred Film Radio. L'ho già detto in passato, ma il giovedì, lo ridico, è il mio giorno preferito e acquista ancora più valore sapere con che cosa posso celebrare la serata del giovedì, con che film, ovviamente in TV. E qui ti voglio, mia cara Angela.
Allora, io posso suggerirti, prima di svelare il titolo della serata, che stasera dovrai munirti di sherry e buoni biscottini, perché alle 21:10, comodamente seduta in poltrona, con il canale Paramount di fronte a te, e gustarti insieme allo sherry Ragione e Sentimento.
No, vabbè, tra i miei film preferiti di sempre, cioè, grazie.
Ma sapevo di andare sul sicuro. Del resto, come non rimanere incantati, non solo dalla perfezione della scrittura che dobbiamo anche a Emma Thompson, che è tra le protagoniste insieme a Hugh Grant, Kate Winslet e il meraviglioso Alan Rickman, che purtroppo non c'è più, ma siamo dalle parti della nostra amatissima Jane Austen. Amore, sentimenti, più sentimento che ragione, e come è giusto che sia, beh, insomma, non resta che lasciarsi trasportare dalle atmosfere dell'Inghilterra del XIX secolo e seguire le passioni romantiche delle due sorelle che vivono in maniera diversa l'amore, appunto, una più pratica e l'altra molto più irrazionale. Da che parte stai, Chiara?
Io sempre a metà, ma sicuramente mi sono sempre rivista anche il passato in Emma Thompson, e io so una che, come si suol dire, per dirla in napoletano, schiatta in corpo, che se si tiene poi le cose grosse, poi se le tiene per sé, le macera dentro, per cui quel pianto, senza spoilerare, ma credo che saranno tutti a rivederlo più che vederlo per la prima volta, quel pianto finale liberatorio alla rivelazione che ha Emma Thompson davanti a Hugh Grant, chi se lo dimentica più nella vita, uno dei migliori pianti più spontanei di sempre, è un pianto veramente degno di una grandissima attrice.
Alla quale tu ti sei unita, immagino, anche io però,
sempre, sempre. Il singhiozzo, quel pianto singhiozzante, disperato, sì, è una roba che mi prende sempre proprio allo stomaco.
Film acchiappa lacrime, e anche film della serie A noi ci ha rovinato il cinema. Fred Film Radio.
E è arrivato il momento anche per questo giovedì di salutarci, cari Angelo ed Angela, un giovedì in cui abbiamo parlato tanto di festival e, come sempre, tanto di Cannes e di Francia, ormai non possiamo più evitarlo, come dire, lo stesso Verhoeven questa volta ci è venuto in aiuto, e quindi niente, come fare per liberarci della Francia e di Cannes?
Non possiamo farlo, anche perché credo sia doveroso, non l'abbiamo fatto negli ultimi due giorni, ricordare un grandissimo sceneggiatore, nonché un scrittore che se n'è andato, che è Jean-Claude Carrière, è stato lo sceneggiatore prediletto da Buñuel, ha firmato Il diario di una cameriera, Bella di giorno, L'oscuro oggetto del desiderio, ha lavorato con Marco Ferreri, insomma, con i più grandi. L'ultimo film che ha firmato è quel, secondo me, delizioso film di Louis Garrel, L'uomo fedele, che ha avuto così un passaggio veloce nelle nostre sale, ma anche con un certo successo. Sì, insomma, un altro grande che se ne va, e quindi insomma un francese di altissimo profilo.
E con questo quindi ricordo, grazie Angela, grazie Angelo, e appuntamento per i nostri ascoltatori, gli aficionados di The Supodo Day, a domani alle 10 circa sul canale italiano di Entertainment di Fred, oppure in replica o ancora sulle migliori piattaforme di podcast e con l'aggiunta della nostra selezione di brani musicali anche su Mixcloud. Subscribe, come direbbero, fatevi appunto seguire i nostri podcast così da avere ricevere gli aggiornamenti. Noi torniamo domani, vi vogliamo bene, anche Fred da Festival Insider. Ciao
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami sono Bor Plutarski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.